Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate, se siete a Londra o a Bangkok. Oggi con noi abbiamo un signore che quando io lo vedevo negli anni, all'inizio degli anni 80 morivo, godevo veramente tanto, lo sentivo cantare, era per me un godimento estremo. Signori, Pino D'Angiò.
Salve ragazzi, salve e salve a te. Io non so se ho sentito bene, ma nella sigla c'è la parte finale che dice riempitevi la vita. Ne avevamo parlato un attimo fa fuori onda di una cosa così,
ma è per quello che ti ho dato ragione. Sì. Senti Pino, buongiorno e benvenuto innanzitutto. Tu hai, a proposito di sigla, tu hai visto un treno di quelli vecchi coi cartoni? È una domanda che faccio un po' a tutti, perché io sono un amante dei treni. Che cosa riesce ad ispirarti a questo punto della tua carriera un treno? E che cosa scriveresti mentre sei in viaggio?
Fantastico. Io ho appena finito di scrivere il testo di una canzone che si chiama Sali sul treno.
No!
se vuoi tra 10 minuti ti leggo il testo.
Sì, leggi.
Però, infatti lo faccio, se vuoi, ma devo accendere il PC. Ma mentre accendo il PC, perché a memoria non mi ricordo il testo esattamente, ma mentre accendo il PC, il che vuol dire che ci sto provando... Ok, il treno mi ha sempre ispirato una sensazione di benessere. Quando ero bambino andavo a pescare, penso un po' cosa succede nella vita di ognuno di noi. Andavo a pescare con un filo di cotone e una spilla da balia in una fontana che c'era la stazione ferroviaria di Pompei. All'interno della cosa c'erano i pesci rossi. Ti lascio immaginare quanti pesci rossi ho catturato con un filo di cotone e una spina da pale. Ma quello che mi affascinava erano i binari. Questo fatto che dovesse arrivare questa cosa enorme, che faceva un sacco di rumore, che a volte si fermava, a volte no, perché poi tremava tutto. Mi ha sempre dato una sensazione di potenza e libertà. Tutte e due le cose insieme. Oltretutto io adoro viaggiare in treno e fortunatamente adesso è possibile, che prima fare un viaggio in treno, dico per dire andare da Roma a Milano, tanto per scegliere un tragitto era lunghissimo. Adesso Roma a Milano è una barzelletta, un po' dappertutto è una barzelletta, tutto molto più rapido. Il treno mi affascina da morire. Il treno mi affascina, ma tutto nel rumore, nella lunghezza dei binari, nei fili elettrici che vanno così lontano che sembrano il destino, non sai dove vanno a finire. È affascinante il treno, immagino che qualcosa di... ma indipendentemente dal trasporto, è proprio affascinante come oggetto. Questa cosa gigantesca che arriva ti potrebbe travolgere, invece tu ci stai dentro. E chissà dove ti porta. Bello, bellissimo.
E tu leggi in treno?
Io leggo, sì.
Perché non tutti leggono in treno, ma se leggi, sono le cose che si leggono meglio, quelle che si leggono in treno, secondo
assolutamente,
me.
Assolutamente. Anche perché il treno hai il tempo di non pensare ad altro. Adesso con i cellulari molto meno, ma dato che il cellulare prende, non prende, c'è linea. Alla fine lo spegni, dice, tanto lo sanno che sto in viaggio, chi mi cerca, la famiglia o qualcuno di lavoro lo sa, che dalle alle non ci sono, e finalmente c'hai silenzio, non devi per forza parlare con qualcuno, eccetera, quindi si legge molto meglio.
Allora, ce l'hai il testo?
Sì, Però se poi continuiamo a chiacchierare, che tanto
Sì,
è
sì,
venuto
sì, sì. Senti,
in qualche maniera lo so.
ti faccio una domanda sulle tue origini. E che ruolo ha avuto per te un pezzo come È libero, scusi?
Allora, è libero, scusi, è quello che mi ha aperto le porte di quello che poi è diventato il mio lavoro. Dello show business, dello spettacolo, no, di quello che è stato il mio lavoro. È
Insomma.
libero, scusi, il primo pezzo che ho presentato alla casa discografica a un tizio che si chiamava Ezio Leone, che io non sapevo chi fosse, e lui mi disse: nessuno questa roba, e mi disse così all'improvviso: vuoi fare un disco? E non pensavo di fare il cantante, né il cantautore, né l'autore, non pensavo niente del genere. E io dissi sì, perché ero uno studentello di 25 anni, e ti fanno una domanda così, ti fanno una proposta così. È come se un tizio ti dice: che bella faccia che hai, vuoi fare la copertina di non so cosa? E uno di 25 anni dice sì, ma non si aspetta che poi diventi una cosa seria. Il testo ce l'ho.
Ok, dai.
Allora. Sali sul treno, dai, dai, guarda che parte, dai, sali sul treno. Siamo esseri felici, cantiamo in galleria, sul vagone là c'è posto, proprio accanto alla follia. Siamo tutti un po' sballati, vittime di un'amnesia, e guardiamo al finestrino tutto quel che scappa via. Che ci fai sul marciapiede? Sali su, chiudi le porte, poi se vuoi ti rigi il vetro e senti il vento com'è forte, ma non devi aver paura, è solo la velocità. Anche se il segnale è rosso, questo treno invece va. Mentre sei fuori di testa, il binario corre via. Alla guida c'è il destino, però è sotto anestesia. Questo treno vada bene, passerà una volta sola. Salta su, non ci pensare, ma fai presto. Adesso allora. Sali sul treno, dai, dai, guarda che parte, dai. Sali sul treno. Dai, noi siamo un'altra razza, siamo pieni di energia. I nuovissimi Neanderthal, un'immensa anomalia, un po' dei, un po' pianeti, un po' stelle, un po' poeti, dei fenomeni vaganti figli della fantasia. Che ci fai sul marciapiede? Sali su, chiudi le porte, se poi vuoi, dirigi il vetro e senti il vento com'è forte, come ti agita i capelli. L'anima, fiumi di parole, puoi cambiare come ti agita i capelli, come danzano nel sole, ti attraversano. Ti attraverseranno l'anima mille fiumi di parole. Puoi cambiare sempre idea a uno scambio, a un crocevia. Puoi gettare giù i dolori quando c'è un cavalcavia. Puoi cambiare nome e faccia. Tu puoi essere un'idea. Puoi tenerla tra le braccia, anche se non sai chi sia. Sali sul treno, dai, dai. Sali sul treno, dai, dai. Guarda che parte. Dai.
Complimenti. Mi vengono tre domande spontanee. La
Accidenti.
prima, la prima.
Di solito mi viene una domanda.
Sì.
Sì.
No, mi vengono tre domande spontanee. La prima. C'è una costante, anzi, ci sono due costanti, sono due domande, che accomuna un po' tutta la tua produzione. Il ritmo, il ritmo. Il ritmo e la metrica. No, diciamo che se c'è uno che sa cosa sia la metrica quando scrivono le canzoni, sei tu. È molto.
Ti ringrazio, dai complimenti non mi so difendere. Quando mi critico reagisco, ma quando mi dico una cosa così che dico è un po' imbarazzante, voglio dire. Ok, la seconda
Mettici,
domanda.
ok. La seconda elemento che è costante in tutte le tue canzoni e mi dici quanto è importante nella tua vita è l'ironia.
Sì, guarda, più che l'ironia, perché sai perché ti dico più che l'ironia? Perché oggi c'è un abuso così gigantesco della parola ironia che non si sa più cosa sia adesso l'ironia. Una volta era un modo di vedere le cose. Oggi se sei spiritoso sei ironico, se sei eccessivo sei ironico, se sei picaresco sei ironico, no, l'ironia è un'altra cosa. L'ironia secondo me è anche il gusto, ma il gusto nel senso che ti fa piacere farlo, di prenderti in giro. Cioè, io mi prendo
Autoironia.
in giro. Ecco, autorevoli, io mi prendo in giro, in fin dei conti, in tutte le mie canzoni, però questo non lo sapevo, questo me l'ha detto un grande attore che stava lavorando con me in un musical, a un certo punto mi disse, ma perché nelle tue canzoni ci sono sempre i perdenti? E io dicevo, in caso di avere ragione, ma io non ci avevo mai fatto caso però. Allora, a parte che mi piace prendermi in giro perché trovo che i più giganteschi comici siamo sempre noi. Siamo sempre noi nelle figuracce che facciamo, nelle cose che, nel come ci comportiamo in alcuni momenti, in tutte le cose che ci accadono nella vita, eccetera, eccetera. Noi siamo dei comici straordinari, involontari magari, però siamo dei comici fantastici. E quindi, ma Nino Castelnuovo era questa persona, Nino Castelnuovo, che aveva la gente lo conosceva per il saltino dell'olio,
Sì.
ma
Ma no, ma
era.
anche i Promessi Sposi.
Ma aveva anche i Promessi Sposi, aveva purtroppo non c'è più, aveva lavorato con i più grandi registi del mondo, aveva fatto dei film importantissimi, con Dai Germi, a Monicelli e così, vabbè. E non ci avevo mai fatto caso, però, analizzando, ma quale idea? È la storia di un imbecille presuntuoso che va in discoteca a fare lo strafico e invece non riesce ad acchiappare neanche una ragazza e il cuore dice continuamente, ma qual è l'idea? Ma non vedi che non ci sta, ma non ti rendi conto che se gli dico un concerto d'altra parte in faccia a me.
Che posso dirtelo? È la tua canzone che io preferisco.
Ah, ti ringrazio, è anche quella che mi ha messo sulla strada, diciamo, giusta, poi non sa mai qual è la strada giusta, però se non avessi scritto una buona idea, non starei qui sicuramente. Ma per esempio, con Concerto Strapazzo è anche la canzone di uno che non è nessuno che vorrebbe fare un concerto con quelli importanti. Ok, è un'altra canzone che dice okay, tu stai qui, io parlo qui, io parlo là, casomai cambiassi idea, guarda che eccetera, eccetera. C'è sempre un perdente. Io non mi piaccio in tante cose, in altre sì, chiaramente, ma voglio dire, vorrei essere, mi sarebbe piaciuto essere migliore, ecco, mettiamola qua, migliore che cosa, ma in tutte le cose, anche se dovessi rivivere la vita, farei più o meno le stesse cose, però le farei meglio, sicuramente le farei. No, però perlomeno proverei a farle meglio, perché si potevano fare meglio, tutte, tutte.
Tutte.
Ovviamente non si può fare meglio, cose che già sono accadute. Però pazienza, l'ironia è il gusto di prendersi in giro, di vedere le cose nella maniera più leggera possibile, non farsi appesantire. Che già la vita è pesante, poi se ti smetti anche tu, se ti specializzi nella pesantezza, amico mio, voglio dire, cioè, non c'è più tela, ecco.
Senti, e la terzo elemento, tu nel tuo testo parli di poeti. Qual è il tuo rapporto con la poesia?
La poesia mi commuove, forse adesso non più tanto, forse adesso non più tanto. Però quando ero ragazzino, cioè quando avevo tra i 12, 15, 16 anni più o meno, leggevo dei libri di poesia, ma penso che tutti l'hanno fatto a quell'età, e a quell'età vissuta in quel periodo, cioè negli anni 70, ti parlo di Neruda, di Jacques Brel, di quelle cose che ormai sono state sepolte da tutte le altre
No,
generazioni,
Prever ancora. Sì, sì.
non te lo mai. Tu pensa che anche a mio figlio io gli dissi che sarei stato felice se avesse imparato una poesia a memoria e me l'avesse ripetuta ogni volta a Natale. Mio figlio l'ha imparata a Natale, l'ha imparata la poesia. Ogni tanto poi a Natale si è dimenticato di dirmela e oltretutto adesso, essendo un uomo, forse sarebbe anche imbarazzo a venire qua con la ragazza per una poesia, io credo che sia la chiave, proprio la chiave della vita. La poesia si chiama sì, ed erano così fortunato, erano così che io la trovo davvero la Bibbia della vita concreta. Non sto parlando di cose, con la Bibbia non parlo di religione, parlo di concretezza, parlo di come percorrere la strada. Io credo che sia davvero una cosa che dovrebbe stare in tutte le scuole, ma come ci sono le carte geografiche, non so se ancora ci sono, ecco, io come ci sono le carte geografiche in tutte le aule di qualsiasi età, in maniera che tutti la ritrovino continuamente col passare degli anni alle scuole medie, eccetera, eccetera. Io vorrei che ci fosse sei di Kipling, punto. Senza spiegarla, senza mai fare la legge, solo è là, facci capire. Poi ti capita prima o poi di
consultala legge. Ogni tanto.
Ecco, così, consultala. Ecco, manuale, mi hai dato la chiave. Manuale, sei di Kipling, queste cose mi hanno ammalato di poesia, anche se poi alla fine come personaggio faccio il clown, cioè nel senso, cosa c'entra questo tizio con la sigaretta che quanto canta sembra che ti fa una cortesia, e non solo, ma che anche un po' strafottente fa delle canzoni che in fin dei conti sono divertenti. Cosa c'entra questo qua con la poesia, con la cultura, con le cose? Ecco, certe volte mi arrabbio perché come posso dire, ci sarebbero tante altre cose da indagare, non so.
Però Mogol di te ha detto che sei un artista libero e indomato, e condivido la definizione di Mogol.
Mogol mi ha fatto un grande regalo, Giulio, veramente, in altre poco, quando mi ha fatto quella dedica su mio LP, mi ha fatto un grande regalo, anche perché non mi aspettavo una cosa del genere, non mi aspettavo questo tipo di visione, non mi aspettavo che lui di me avesse questo concetto, evidentemente, perché ero uno che scherzava come ancora sono poi, uno che quando è in compagnia, quando è in pubblico, quando è con gli amici, sono uno che adora scherzare, ridere, sorridere più che ridere. Però, insomma, mi piace far star bene la gente, e quando la gente sta bene, sto bene anch'io. Quindi tutto questo chiudo il cerchio. Io dico soprattutto più indomato. Anzi, indomato è la parola giusta poi alla fine, perché posso farti un elenco. Ti spiego perché ho dovuto. Allora, adesso, in questo periodo, in questo momento, io ho 70 anni, sto facendo degli spettacoli in tutta Europa. Poco fa sono stato a Berlino, ad aprile andiamo a Londra. Ho girato tutta l'Italia, sono stato a Bologna, a Milano, a Firenze, a Trapani, dappertutto. Mi aspettavo, perché non pensavo di fare ancora gli spettacoli, se è colpa di un DJ di 24 anni che mi ha chiamato, ha trovato mio figlio, chissà come, su Facebook, è risalito al mio numero di telefono, se l'è fatto dare, mi ha chiamato, mi ha perseguitato. Gli ho detto, ma quale spettacolo vuoi fare con me? Ma c'ho 70 anni, ma chi mi viene a vedere? Insomma, alla fine mi ha convinto, mi ha perseguitato. E ci sono solo ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Io la prima volta sono rimasto sconvolto, ho detto, ma ho pensato, vabbè, ma questa è una discoteca, questi starebbero qua anche senza di me. La seconda volta ho pensato la stessa cosa, la terza no, la quarta no, la settima no, poi abbiamo messo su un gruppo, abbiamo fatto gli spettacoli dove c'ero solo io, chiamati concerto adesso per trasformare così in chissà cosa, ed erano sempre ragazzi tra i 20 e i 30 anni, prima cosa. Seconda cosa, scusate la falsa modestia, oggi ormai è un'idiozia, nel senso che ho fatto tutta la vita immodesto, mi accorgo di aver sbagliato, perché questo è un mondo dove più strilli più diventi importante. Se tu non sai fare un figo ricco e continui a dire che sono un genio, la gente alla fine si convince che tu sei un genio, anche se sei un idiota, basta strillare. Allora io mi sono rotto di fare il modesto. Allora, la mia musica è conosciuta in tutto il mondo. C'è gente che su Facebook, roba che poi io ho sempre copiato, metto da parte per me stesso. C'è gente, non lo parecchio, che mi dicono: ma io sento più l'educazione a New York che in Italia, e sento più, ma esattamente questa frase. Allora, Amazon, che è l'azienda più importante al mondo, adesso, questi giorni, ha chiesto i diritti di una mia canzone per fare gli spot in tutto il mondo. E oltretutto ha pagato una cifra terrificante. Quando me l'hanno detto, perché non dipendeva da me, mi ha detto all'editore, che anche lui è coinvolto in questa cosa. Quando me l'ha detto, io stavo svenendo. Ma non è Ma quale idea, è un'altra canzone. Ma quale idea, è stata la sigla di Chanel, è stata la sigla di alcuni spot rarissimi della Vuitton fatti in Francia, è stata la sigla della Movistar per 6 anni consecutivi in Spagna. Ho vinto 9 dischi d'oro, un Grammy in America. Non ho finito. Scusate, non mi dispiace, ma non ho finito. Anzi, poi mettiamo, ho finito, basta. Se ho detto la ok, allora domanda, giro domanda. Ma tu mi hai mai visto Sanremo?
Sanremo? Volevo domandartelo perché io so un episodio. Io non
Sì,
conosco un episodio.
ma non è a Sanremo, quello era
No,
il
era un pre-Sanremo.
esatto, era il pre-Sanremo.
Era quando c'erano gli emergenti, l'anno in cui con bambini vinse Paola Turci, una roba del genere, se non sbaglio.
Sì. Erano quelli che facevano una canzone, se quella canzone passavano poi tra gli emergenti. Cioè mi chiesero di andare a Sanremo tra gli emergenti, quando il mio disco stava prima in classifica in mezzo mondo, ma non in Italia, in mezzo mondo. E vabbè, dato che me lo chiese Lego Zini, non fu un'idea mia, me lo chiese proprio lui. Non fu niente, se va bene, mamma mi disse: vabbè, ma ti metto in questa storia degli emergenti perché ti voglio per forza, in bimbi non ti posso mettere perché ci abbiamo comunicato i nomi, ma non ti preoccupare, non c'è paragone. Insomma, mi disse: tu passi sicuro che ti voglio io. E disse: vabbè, andiamo. L'ha chiesto lui per lei, con un discografico di allora. Andiamo lì, 2 ore prima dell'esibizione. Viene il mio discografico e mi dice: guarda, mi ha detto Ragozzi che non passi. Io scusa, non ho capito, ma che stai dicendo? Io sto qua con tutta gente che non c'entra niente con me, ci sono lo stesso. Oltretutto, richiesto da lui. E mi dice: sì, no, non passi perché c'è un altro artista di una certa casa discografica, se vuoi ti dico pure qual era, non c'è problema, anzi te lo dico. C'è un certo artista della CBS che deve passare, perché se passa lui che entra la CBS molla gli ospiti per il Palarock, cioè dà degli ospiti per il Palarock, che era un'altra cosa che a
Sì.
quell'epoca di importantissima. Quando seppi questa cosa, disse: vabbè, allora mi ritiro, dico che è un malore. No, ma non ci crede nessuno, ti metti in discografico, eh. No, non lo fare, mi metti in difficoltà, no, ti prego. Allora troviamo una situazione per uscire da questa storia. Non mi va di essere eliminato, eliminato poi per forza, cioè non per la canzone, è eliminato, punto e basta. No, no, ti prego, non lo fa, non si può fare, questo non si può fare, quello non si può fare. Poi come farebbe così a sostituirti? Vabbè, ok. Allora prese il telefono, chiama mia madre e disse: mamma, qualsiasi cosa tu veda non è vero, hai capito? Non è vero. Mia madre dice: come? Che vuol dire? Io ho paura che qualcuno sentisse al telefono, sto in albergo, magari non sai mai che a qualcuno ascolta. Mia madre non capisce: mamma, tu non ti preoccupare, qualsiasi cosa vedi non è vero. Andai sul palco, fece il primo pezzo della canzone, appena partì il coro, guardato bene a dove cadevo, finito di svenire e dati una craniata sul palcoscenico. A quel punto, figlio mio, tu non mi puoi più eliminare. A quel punto, purtroppo, si è sentito male. Alla consegna capì subito di che cosa stavamo vivendo in quel momento. Lo capì immediatamente. Tanto è vero che, da giustamente furbo qual è, ma dico giustamente perché quello è il suo mestiere poi. quello era, che so essere il giorno dopo, io con un giornalista e un fotografo dell'Ansa nella mia stanza d'albergo. Io ero steso sul letto, mi prese la mano, praticamente venne al mio capezzale, per tenendomi la mano si fece delle foto in cui lui mi assisteva dopo il malore che avevo avuto a Sanremo. Tra parentesi, questa cosa fu molto carina, perché Mario Lottato Fegiz era ancora, ma già all'epoca era il più grande giornalista italiano per quanto riguarda la musica leggera, scrisse mezza pagina intera del Corriere della Sera su di me, della carriera che avevo avuto, dei successi che avevo avuto, dei milioni di dischi venduti in un momento e relativamente a una mia mancata partecipazione tramite gli emergenti di Sanremo. Pensa un po', tutto qua.
Senti, io vorrei farti ancora un'ultima domanda. Che
Ma tutto quello che vuoi.
rapporto hai con la radio? Perché io ricordo alcune cose. Due.
Come ascoltatore, o come te, nella tua posizione,
Nella mia posizione.
nella tua posizione. Io adoro la radio parlata, nonostante faccia musica, no? Vivo di musica, ho vissuto la vita di musica, ma io adoro la radio parlata. Perché la domanda tiene proprio compagnia dietro all'inizio, è stimolante, puoi sentire cose nuove, idee nuove, puoi anche arrabbiarti, puoi dire ma che sei imbecille, con poesia, però ti stimola il cervello. È chiaro che ogni tanto una canzone mi fa piacere, poi forse per me metterei Pink Floyd dalla A alla Z, farei Radio Pink, se fosse per me, però voglio dire, bella la musica, e figurati se non lo dico io, però è un peccato. Sparare 25.000 canzoni una dopo l'altra non ha senso, senza neanche dire il titolo, così, così via. Cioè, è come 300.000 caramelle in un secchio, ogni tanto tiri via una caramella la butti per aria. E questo che ormai fanno le radio oggi. Io adoro la radio parlata, per chi ascolta e per chi invece parla, cioè per chi la fa e per chi l'ascolta. Anche perché grazie a Dio. La cosa più importante che ci distingue dalle scimmie è la parola, è la comunicazione, è la ricchezza della comunicazione. Quante cose si possono dire, quante cose ci sono da dire, quante cose sono interessanti, quante cose non sappiamo, quante informazioni ci sono. È vero che tu vai su Wikipedia, dico per dire, o
Google.
col cellulare vai su internet, ma scegli tu le informazioni. Invece quando ascolti la radio te le danno loro le informazioni, scelgono loro di cosa parlare. Poi se non ti piace quel canale, trovi un'altra conversazione, un'altra cosa. Oppure ascoltare un
Convinto,
conversatore.
sono convinto che quello che stiamo facendo adesso io e te sia un po' il futuro della radio.
Sarebbe ora. È bello dire sarebbe ora di una cosa futura, però sarebbe ora. Non so quanto possa essere interessante io, però già il fatto che in questa nostra conversazione abbiamo parlato di una poesia che si chiama Sì, di Kipling, magari c'è qualcuno che c'è la curiosità di andarsela a leggere. E questo già è un messaggio in bottiglia, voglio dire. Già lo è, già è attiva questa cosa. Se invece avessimo fatto sentire, non so, cinque canzoni, o meglio tu, avessi fatto sentire cinque canzoni al posto di questa conversazione, avrebbe sentito cinque canzoni, sarebbe rimasto poco. Anche perché non è che quando senti la radio puoi ballare, non sempre puoi ballare. Non è che tu senti la radio e ti ballare in casa. Può succedere una volta, due volte, però insomma, è un po' davanti. Usarla per ballare, la radio non si usa per ballare. Quindi perché fai sempre musica? E soprattutto perché, scusa, adesso mi chiederanno tutti i DJ di cui ho bisogno, perché ormai nei DJ, i DJ sono il Deus ex machina del successo, però mi chiederanno tutti i DJ, io non ce la faccio più del cazzeggio. Cioè, in questo modo di fare le trasmissioni, e così fa, tutto tutte battutine scherzose e sia così ridanciani, ma così continuamente ridanciani. Per 24 interventi sei ridanciano, io ti odio, non ce la faccio più, non c'è niente da dire. Sghignazzi come una gallina impazzita, non dici niente e non ce ne frega niente. Non sanno come riempire gli spazi perché non c'hanno niente da dire e sono convinti che la gente non ha voglia di ascoltare. E invece io più frequento, è incredibile, più frequento i giovani e più però una marea di persone curiose, una marea di ragazzi che sono avidi di capire, di conoscere, per curiosità, anche per ridere, anche per ridere, perché no, anzi, parecchio per ridere, ma non solo per ridere. Invece ho buttato via così. Non servo più, ragazzi. Basta.
Bene, noi salutiamo Agamennone, che mi piace che tu ti sia scelto Agamennone. Io che amo l'Iliade, non posso non amare.
Ti ringrazio dell'apprezzamento. Mi sembra che tu sia scritto il tuo nome. Grazie a te. E c'è una cosa importante, siamo alla fine, quindi adesso, come è normale che sia, anche per fatto di educazione, tu mi dai un piccolo ringraziamento, grazie di essere stato con noi. Allora, io lo scuso che ti interrompo, lo giro, lo capovolgo e ti dico, no, grazie a te di avermi invitato, perché quando mai la gente avrebbe sospettato che fino da giù chiedeva ma quale era? Ma soprattutto la beccare in discoteca con lo sguardo delle pette speciali, senza essere una persona, apro virgolette, seria, chiuso virgolette, punto. E grazie a tutti i ragazzi che apprezzano la mia musica, che vengono agli spettacoli e non è promozione. Dico veramente grazie. E grazie anche su Facebook, perché mi commuovono, cioè che qualcuno ti possa guardare. C'è una cosa scusa, ti rubo un attimo. C'è una cosa bellissima, bellissima, che mi ha detto una ragazzina di 22-23 anni a Bologna, alla fine dello spettacolo. Tanti ragazzi si facevano i selfie, a un certo punto lei è arrivata e mi ha detto una cosa che può sembrare brutta, perché per me è stata meravigliosa. Mi ha detto, oh, Pino, perché non sei mio nonno?
È bellissima invece, è bellissima.
L'ha detta seriamente, però,
eccezionale.
Questa cosa mi ha sciolto. Ecco, io vorrei ringraziare i ragazzi come quelle ragazze, vorrei ringraziare di avermi dato la possibilità, forse, di dire qualcosa che non è buttato via. Sai, tante cose, di dire qualcosa di interessante insieme a te, perché se no avremmo fatto il solito cazzeggio. Grazie a te non l'abbiamo fatto, però. Amen.
Alla signori, alla prossima occasione. Sigla.
Buonasera, buongiorno, avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.